¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y ayuda mazzo, padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Noi matti non abbiamo solo il diritto di essere soccorsi dai sani, ma anche il dovere di inceppare ogni giorno il mondo per metterlo in discussione ai loro occhi.
Abbiamo scelto questa frase tratta dal libro di Alcide Pierantozzi, Lo Sbilico, edito da Einaudi, per aprire la seconda puntata dedicata all'intervista allo scrittore. Lasciamo che sia lui a dirci qualcosa di sé.
Ah, io sono uno scrittore che ha scritto 5 libri, l'ultimo però non è, diciamo, esattamente un romanzo, perché pur avendo elementi romanzeschi è tutto vero ed è il racconto di una malattia psichiatrica non ben definibile, nel senso che non c'è una diagnosi certa, ma si parla perlomeno più che altro di spettro bipolare, bipolarismo.
Il libro è nato quando Alcide Pierantozzi ha cominciato a stare tanto male da dover allontanare anche la sua passione per la scrittura e la letteratura. Così ci ha detto nella prima parte dell'intervista che trovate sul nostro sito.
Quando pensi di aver perso tutto, ti trovi con le spalle al muro e senti di essere nel pieno del fallimento, come io ero, sono riuscito a trovare il coraggio e, in un certo senso, la spudoratezza di raccontare, ed è nato il libro.
Ora vi lasciamo alla seconda parte dell'intervista.
Ci puoi approfondire il tuo profondo rapporto con le parole? Cioè, come lo vivi tu?
Beh, lo vivo da ossessivo, nel senso che per me la scrittura è solo ed esclusivamente lavoro sul linguaggio e sulle parole. Altrimenti non avrei mai scritto, i miei sogni erano ben altri, ma il mio primo grande amore è stato il cinema, da bambino amavo molto disegnare, non ho la necessità di raccontare storie, però il linguaggio, le parole strane sono la cosa che mi ha salvato quando il cervello non riusciva a processare quello che aveva attorno. Questo non da ragazzino, dico da bambino, non per i disturbi psichiatrici, quelli sarebbero arrivati molto presto, 18-19 anni, ma dovuti all'autismo. E il mio autismo non mi ha colpito nella sfera del linguaggio, ma ha colpito in tutto tranne che in quella. Ha fatto questa cosa strana che di solito non succede mai. E questo cosa significa? Significa che io cerco le parole in modo ossessivo, le parole più strane, le parole più quelle che piacciono a me sonoramente. Cercarle cosa vuol dire? Non vuol dire che mi metto lì sul vocabolario o su internet, ma significa che è un'ossessione radicata nel tempo. Io ho decenni davvero di raccolta di parole, quasi da collezionista, di parole strane divise per quaderni, prese dalla strada, dalla poesia soprattutto, dai libri, dalle traduzioni, e tutto questo è il cuore della mia, di quello che una volta, ora non si dice più, mi dicevano essere la sindrome di Asperger, no? Quindi ero tutto buttato lì, fino a che il cervello non mi andava in tilt.
Green, green grass, swing.
e le parole sono lo strumento, l'unico che mi consente davvero di bloccare la testa, ma non le parole così a caso, certe parole, è proprio un modo di funzionare. Quando io scrivo una frase, se non ci metto un aggettivo di un certo tipo, ad esempio se non metto il termine sinusoidale, il cervello fa tanta difficoltà a costruire il pensiero, a formulare il ragionamento. Cioè, di solito uno prima ha l'idea di quello che vuole dire, se la chiarisce e poi cerca le parole. Un cervello, diciamo, normotipico funziona così. Nel mio caso è totalmente diverso. Io riesco a dirti che provo una certa sensazione solo se parto dalla parola sbilico. È quella, quando trovo quella, che mi dice che cosa provo. Ed è una cosa strana, perché è una scrittura che è sempre che è sempre succube delle parole, quindi in base alle parole che mi capitano io potrei dire certe cose, forse potrei dirne anche altre, e rimane comunque la mia grande ossessione. Io vivo,
è come un'arma a doppio taglio praticamente,
è una terribile arma a doppio taglio se pensi soprattutto che la mia malattia mi uccide, mi tormenta con le parole, nel senso che le voci sono parole, e sono parole strane anche quelle, quindi è davvero un'arma a doppio taglio, perché poi io se vado in psicosi o se mi succede qualcosa di terribile è perché arrivano certe parole, no, ad indicarmelo, ma questo vale in generale, le parole sono... Una parola cambia un'esistenza da un momento all'altro. Pensa uno alla parola metastasi. È una parola che magari non significa niente, perché magari quella persona guarirà, ma in quel momento, ma in quel momento la potenza che ha, non la parola in sé, ma tutto quello che la storia gli ha attribuito, che gli ha buttato addosso, supera... per una parola così potrebbero volerci 3-4 anni di psicoterapia settimanale per reagire a una parola così. Leave me paralyzed, love. Leave me hypnotized, love. You're the
Rimpiangi qualcosa del tuo passato?
Tutto, ogni cosa rimpiango, nel senso che quello che mi salva è che, essendo un eternista, diciamo dal punto di vista filosofico, se mi chiedi che cosa rimpiango ti rispondo tutto, nel senso che, come si evince anche dal libro, non è stata una bella vita la mia finora, ma immagino che sarà anche sempre peggio. È stata una vita in cui il grado di sofferenza ha sicuramente superato quello della quiete, ci sono state tante difficoltà e comunque la vita che ho avuto è stata quella che mi ha portato a prendere tutte queste medicine, quindi la rimpiango tutta. Per me se uno me lo chiedesse, il sogno, il grande sogno sarebbe stato tutt'altro: vivere una vita serena, non fregarmene niente dei libri, della scrittura, avere una moglie. Cioè, so che sembrano cose terribili quelle che sto dicendo, però tutto quello che ho passato di fronte a una domanda così schietta non può che avere una risposta altrettanto schietta. No, non è stato un incubo. E se poi questo lì incubo ha avuto, bisognava dargli un senso, diciamo che forse l'unico senso era quello di raccontare una parte della mia esperienza che fosse però declinabile al plurale, quindi che riguardasse un po' tutti, altrimenti non ci aveva senso, anche perché della mia vita in quanto me, in quanto Alcide, come è giusto che sia, non gliene frega niente a nessuno. E se avessi raccontato il mio passato in modo diverso, forse, diciamo, e quindi tutto quello che rimpiango, il libro si sarebbe concentrato molto più su di me come persona, e questo non poteva essere, perché la persona in sé vale ben poco, ma è quello che appunto indico che può servire a qualcosa. Però sì, rimpiango più o meno tutto.
Abbiamo intervistato Alcide Pierantozzi, autore del libro Lo Sbilico. State ascoltando la seconda parte dell'intervista. La prima parte potete trovarla sul nostro sito www.psicoradio.it.
Crediamo che hai dimostrato un valore notevole, e ti ringraziamo anche perché ci hai condiviso veramente delle perle significative, e in particolare che consiglio daresti a chi si è immedesimato molto nel tuo libro, con tutta la maturità e le esperienze che hai vissuto, e cosa credi di poter, ecco, trasmettere?
Ma in realtà direi nulla, tranne il fatto che si può avere una dignità e trovare un senso e anche una sicurezza, una bellezza anche nel fallimento più assoluto e nella sofferenza più assoluta. Questo è, credo, l'unica cosa che mi sento di dire, no? Io per primo, quando vado in giro e faccio le presentazioni, io soffro tanto, però le persone che incontro soffrono tanto anche loro, e questa specie di connivenza del dolore fa stare un po' meglio tutti e due. E quindi questo è l'unico consiglio, l'unica cosa che mi spero di dare è questo, di vedere non il dolore ma la felicità in modo diverso, che forse non è così importante come pensiamo.
Io ti chiedo, hai scritto vari libri, cosa ne pensi della tua crescita come scrittore?
Non la vedo come una crescita, perché ad esempio penso che il mio primo romanzo sia stato un buon romanzo, una cosa particolare, originale in quegli anni. Penso che il mio secondo romanzo, invece, che aveva tante più ambizioni filosofiche, sia stato un romanzo assolutamente non riuscito. Penso di aver fatto poi degli errori, ho provato a scrivere libri che non erano nel mio, quindi ho scritto anche brutti libri. Qui qualcosa è successo, ma perché non dovevo fingere. C'è stata una felice combinazione di elementi, credo. Però non sono il tipo che ti dice: guarda, quello che ho scritto è sempre valido, ma nel modo più assoluto. Io mi vergogno tantissimo di certe cose che ho scritto in passato, e quindi non vedo una crescita e nemmeno ci credo. Dipende dai periodi della vita. Forse questo periodo era, non direi maturo, ma marcio addirittura, per poter dire certe cose.
I borghesi si siedono e poi leggono il giornale. I ragazzi si baciano, mezzogiorno sta. senza grazia e gracchiando mi avvicino e poi li supplico se soltanto per oggi fossi libero di parlare.
Ti stimiamo comunque per l'onestà intellettuale. Riguardo il futuro, stai già pensando a un altro libro?
Ci sto pensando perché anche perché i lettori me lo chiedono e sicuramente il tema con tutte le sue sfaccettature e varianti dovrò ancora affrontarlo. Non sarà così facile liberarmi da questo argomento. È molto improbabile che il mio prossimo libro sia un thriller mediterraneo, insomma, è chiaro che l'argomento è questo, e come è chiaro che non, probabilmente non parlerò più di me in prima persona, ma tornerò al racconto, alla fiction, e quindi ci sto pensando, non lo so ancora, però sì, questo sì.
Le cose che tu dici mi colpiscono molto perché hanno come un tono di... faccio fatica anche a dirlo, cioè come se non ci fosse nessuna possibilità di qualcosa che cambia in meglio.
Ma diciamo anche che la risposta, molti mi fanno questa domanda, no? La risposta più banale sarebbe questa: io prendo tanti stabilizzatori, quindi significa che il mio umore non va, per non andare mai giù, non va neanche su, è sempre un po' così, quindi io tendenzialmente non mi aspetto nulla e sembra quasi che io sia indifferente, no? A quello che mi succede. Il libro stesso è senza speranze, però non sono uno stupido. So che con la quantità di farmaci che sono arrivato a prendere, io per toglierne anche solo uno di questi 10 dovrei passare tormenti e sofferenze equiparabili a quelle di un eroinomane in astinenza, quindi non so quanto sarà difficile per me avere una vita nel momento in cui magari mia madre, i miei genitori non ci saranno più. Sono molto sul pezzo, sono molto lucido in questo. Non lo so se sono i farmaci a rendermi anche un po' gelido, no? Rispetto a questa situazione. Non sono uno per la, come si dice, che crede alla positività a tutti i costi, al punto tale da illudersi, nel senso matto sì, scemo no. So quello che mi aspetta.
I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Can you feel it coming?
Riguardo le varie difficoltà che comunque hai passato, hai sofferto molto, ma è una domanda magari un po', non saprei neanche come definirla, ma riguardo la palestra e la cannabis, quali sono i due modi nei quali questi due elementi hanno in qualche modo magari un po' attutito la fatica del colpo che hai dovuto sopportare?
Beh, attutito o peggiorato, perché non è così semplice anche qua capire. E vale per entrambe le cose, sia per lo sport che per l'erba. Perché questo? Perché innanzitutto io sono arrivato ad esempio alla cannabis in modo stranissimo e tardivo. Io bevevo, il mio problema era quello, quindi tutto è arrivato ed è peggiorato a causa dell'alcol. Quando a un certo punto smettere totalmente di bere, io adesso sono 6 anni che non tocco più neanche il brindisi a Capodanno, mi impediva di avere una vita sociale, non... allora lì ho detto, ma c'avevo già 36 anni, 37 anni, e mi sono fatto la prima canna, ho detto, ma qui allora forse riesco a tranquillizzare un po' la testa e a farmi la serata dove gli altri bevono e io non posso più farlo. In questo senso, quindi, per un po' mi ha aiutato, ma poi mi ha dato tanti problemi anche lei, mischiandosi con meno dell'alcol, quello in dubbio non è paragonabile, però mi ha dato anche lei tanti problemi, come anche la palestra, perché la palestra, lo sport, nelle schede diagnostiche e nella cartella clinica degli ospedali e ad esempio dei miei medici, lo sport rientra nella terapia, quindi è uno psicofarmaco a tutti gli effetti, come lo è l'erba. Quindi questo cosa significa? Che se tu fai una terapia, poi nel momento in cui modifichi le ore di allenamento, le HIIT o nella pesistica, i pesi, il metabolismo, inevitabilmente cambiano anche i farmaci e cambiano anche se li assume lo stesso modo. E quindi lì gli equilibri devono essere davvero tanto sottile. È stato difficilissimo perché non potevo fare a meno di queste due cose insieme ai farmaci, cioè dell'erba e dello sport. I medici per primi mi sconsigliavano ad esempio di smettere di fumare erba, perché c'erano rischi di, con la dopamina che prendevo, che andasse troppo su. Cioè non sono cose semplici da fare, non è che se uno beve o fuma dice ah, sai che c'è, ora faccio punto tutto sulla forza di volontà e smetto. Non funziona così. Ho dovuto cercare tanti piccoli equilibri per arrivare davvero a fine giornata.
Ti ringraziamo davvero molto, perché credo che intanto sia una cosa che tutti quelli che ascoltano capiscono bene, e questa è già una cosa rara quando si parla di questi temi.
Lo spero, insomma, grazie a voi.
Avete ascoltato la seconda parte dell'intervista ad Alcide Pierantozzi, autore del libro Lo Sbilico, edito da Einaudi. Trovate anche la prima parte dell'intervista sul sito di Psicoradio.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.